manifestare una rabbia sacrosanta, ma forse non basterà. E con questo appunto chiudo la rassegna stampa di oggi, lascio naturalmente il la voce a Vengo Anch'io, vi ridò prima i numeri per sottoscrivere, però che il numero per sottoscrivere è il numero di conto corrente postale, che è sempre il 61804001, da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volci 56, 00185 Roma. Altre modalità per contribuire e per sostenere la radio le trovate sul sito di Radio Onda Rossa, www.ondarossa.info. Vi ricordo ancora una volta che qui in redazione potete venire a prendere la Scarceranda 2015 o ordinarla appunto sul sito www.ondarossa.info. Noi ci riaggiorniamo alla prossima domenica per la rassegna stampa. Buona settimana a tutte e a tutti.
Ai, tristeza, eu chorei, nunca mais cantar o fado. Foi por amor que eu calei, por amor ao meu namorado. Que o fado é mal corrompe a alma, demónios manjericos, Santo António, amores vagos, episódios de faca e alguidar. Ainda para mais é um negócio de direita que esta malta aproveita para se vangloriar. Fica aí no teu cantinho, diz-me assim com carinho, meu amor, para não cantar, meu amor. Mas o destino não se roga e fez ouvidos no meu cusão que fiz jurar. Aqui me tens a confessar, foi apenas o destino que é cruel e pecanino e nos quis vir separar. Ai, tristeza, podem ver quebrada aqui já a promessa. E esta voz que está doa, sem fado nem amor que resta. O fado não é mau, não é um crime ou um defeito, é o emaranhado de cordões que nos entrelaça ao peito e precisa de ser solto. Corre o risco do sufoco que prende o fado na voz e anda ali com aqueles nós a apertarem na garganta. E é mais rico quem o canta, pobre quem lhe dá prisões. Tu e eu não somos dois, meu amor, tens de pensar que isto é pegar ou largar. São estas as condições, tu e eu e as canções. Oh, pai, tu que canta o fado, tens sempre dois corações.
Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, ascoltala sugli 87.900 MHz nella modulazione di frequenza a Roma e nel Lazio. Sostienila effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 61804001, versamento intestato a Radio Onda Rossa, via dei Volci 56 00185, Roma. Radio Onda Rossa, la mia radio, la tua radio.
Il 24 gennaio a Cremona.
Siamo noi che per la strada andiamo in giro sempre in gruppo ed armati.
Corteo nazionale antifascista, determinato, autodifeso e militante.
Non siamo noi che ci proteggono la polizia e i servizi segreti. E a voi.
Per rispondere all'attacco squadrista al CSA Gordoni.
Non siamo noi che promuoviamo l'odio e poi vendiamo falsi rimedi. Non noi.
Durante il quale un compagno è stato gravemente ferito. Anche da Roma stiamo organizzando dei pullman per raggiungere il corteo. Per info e prenotazioni chiamare lo 06 49 17 50.
Antifa, alza le mani, siamo noi. Antifa, non ti nascondere se sei. Antifa, siamo un esercito ribelle. Antifa, che combatte per la sua pelle. Antifa, alza le mani, siamo noi. Antifa, noi promuoviamo convivenza. Antifa, contro razzismo e prepotenza. Antifa, leva da mezzo se non sei. Antifa.
Ba, 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 ba. Se 8 ore sono troppo poche, provate voi a lavorare e sentirete la differenza di lavorare e di comandare.
E sì, oggi mi avete distratto, no? E non ci fa caso perché, come si dice, no? Non mi fate fare un cazzo.
Sfondi una porta aperta, piace.
Voglio se lavoro alzarti addosso. Lavoro padre mio che io non posso.
Avanzoni, allora la caricare, ma qual è il ferro nostro?
Eccolo là.
Ma so 80 quintali, sì.
So 80 quintali, che prega, prega te. 80 quintali.
80 quintali. E che in Italia esiste tutto sto ferro?
Ah, voi andiamo, fatevi coraggio, fate buona fantasia a finire subito.
Sì, da campare.
Il 24 gennaio a Cremona.
Siamo noi che per la strada andiamo in giro.
Andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io,
no tu no,
per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
e vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Perché no?
Potrebbe andare tutti quanti ora che è primavera, vengo anch'io,
no tu no,
con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
ma vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Perché no?
Potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore, vengo anch'io,
no tu no,
dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
no vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Perché no?
Potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale, vengo anch'io,
no tu no,
per vedere se la gente poi piange davvero.
Allora ecco, comincia Vengo Anch'io, domenica, la classica trasmissione, insomma, per intrattenere i casalinghi. Vabbè, cominciamo con le battute così e diamo subito i numeri. Il numero del conto corrente postale che è il 61 80 40 01, intestata a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 56 00 185, Roma. È il numero più importante perché è il numero che serve per fare la sottoscrizione. La radio non campa d'aria, la radio è di chi l'ascolta e chi l'ascolta noi gli ricordiamo che deve fare il conto corrente,
devi mettere mano al
portafoglio. E poi l'altro numero è importante perché è questa la base di questa trasmissione, aspettiamo contributi degli ascoltatori, e è il numero telefonico che è lo 06 49 17 50. Fatto questo preliminare, diciamo che oggi noi dedichiamo la trasmissione interamente al problema più imminente, più reale di un conflitto sociale che si e porta avanti da tanto tempo, e vogliamo parlare della manifestazione per il diritto all'abitare, per il diritto a una vita sociale. Qui oggi abbiamo ospite in studio Luca, tutti lo conosciamo, abbiamo strillato per mesi Luca libero, finalmente è libero qui in radio e può dirci...
Libero di venire qui a dare contributo, ecco, di idee Radio Onda Rossa.
Ecco,
qua.
Perciò ce l'abbiamo qui, poi avremo delle telefonate e perciò tratteremo totalmente di questa storia, l'anagrafe occupata da parecchi giorni contro l'articolo 5 del decreto lupi, perché poi quello c'ha un nome, proprio un lupo, no? Se mangia tutto, insomma, un arrogante dice: io difendo la proprietà privata, no? A scapito di chi? Però lui difende la proprietà privata come se è sacra la proprietà privata, cioè la proprietà privata deve essere compatibile con la proprietà sociale. Noi avevamo un altro concetto de cose, insomma, parleremo di questa situazione. Ci riserviamo, perché oggi è una giornata importante, si vota in Grecia, tutti aspettano, anche qui in Italia, no? C'è qualcuno che aspetta, però c'è un articoletto di Rodotà che gli ricorda che ci hanno provato tante volte per fare, dice: non ci provate manco stavolta, perché no, aspettano da questo, vogliamo pure vedere che risultati, alla luce di questi risultati e la manovra di Draghi, la tratteremo, perché dato abbiamo trattato spesso da Grecia la cosa, oggi che sembrerebbe al centro dell'attenzione, ne parleremo domenica prossima, così ci abbiamo più elementi per ragionare. Pertanto noi andiamo a parlare direttamente del tema. È annunciata da tempo una manifestazione cittadina a Roma dal movimento di lotta per la casa, l'ha lanciato aperta, non è il movimento di lotta per la casa, il tema, la battaglia contro la precarietà, contro per il diritto al lavoro, per il diritto all'abitare, contro la guerra ai poveri, in poche parole. Il mondo di sotto si vuole riprendere il suo spazio, eliminando il mondo di mezzo e il mondo di sopra, perché il mondo di mezzo sono i carminati e i buzzi, e il mondo di sopra sappiamo che sono i Marino, i Renzi, Berlusconi e chi ce n'ha ce ne mette, insomma, voglio dire. Beh, noi dobbiamo dire la nostra su questa cosa qua. È stata preparata, è stata lanciata con una grossa assemblea pubblica a Campidoglio, molto partecipata, abbastanza agguerrita e determinata, insomma, se quelle parole di quegli interventi, perché hanno parlato varie realtà, non solamente molti altri comitati che si occupano di altro, diventano fatti, la manifestazione dovrebbe avere un ruolo importante. Noi da quello diciamo, perché chi ci ascolta, anche i lavoratori del comune, no? Che vengono tagliati, che stanno facendo questa battaglia, i lavoratrici dell'asilo nido, che le madri, i genitori dell'asilo nido, che insomma stanno anche quei servizi con queste ristrutturazioni che stanno facendo, quella è la manifestazione della città, e con questa occasione vorremmo pure ragionare di quello che avverrà il 28 a Roma
il 28 di febbraio,
che si annuncia una calata di unni barbari, insomma, una volta gli antichi romani chiamavano i barbari quelli che venivano dal nord, no? Questa chiamata dei nazi leghisti a Roma, perché stanno facendo questa operazione di aggregare la destra, diciamo, in tutta Italia, utilizzando questi sporchi neri dislocati in giro per l'Italia. Beh, noi non lo possiamo consentire. Al 70° anno di quest'anno ricorre il 70° anno della liberazione del nazifascismo, la resistenza. Quest'anno sono 70 anni, noi questa concezione di far partecipare tranquillamente a Roma i Salvini, Casa Pound, Forza Nuova a scorazzare per la città, no. Noi ci auguriamo che quella giornata diventi come questa splendida giornata che si è svolta ieri a Cremona, un corteo consistente di militanza antifascista concreta, in cui ha dato una risposta all'aggressione che è stata fatta al centro sociale, e gli hanno fatto capire: non ci provate, perché se voi venite di nascosto e ci aggredite, noi veniamo in massa e vestanamo. E ieri è stata grande la giornata, anche se la polizia ha messo decine di plotoni in difesa di questa sede di Casapando, perché i suoi compari sono, no? I poliziotti, diciamo, sono i fascisti in divisa, perché sono alleati, si comportano allo stesso modo e fanno sempre di tutto per proteggere. L'hanno protetto, hanno persino messo le gradi, hanno chiuso, ha capito, proprio sembrava, e hanno buttato tonnellate di lacrimogeni, hanno gasato tutta la città per difendere queste topi, i fascisti, insomma, voglio dire, si dichiarano loro fascisti del terzo millennio. Insomma, noi non possiamo consentire, perché questi stanno alzando troppo la capoccia, perché il giorno dopo l'aggressione a Cremona, a Parma sono andati a aggredire un'occupazione abitativa, minacciano che se non se ne vanno, ci vanno di notte e le bruciano a nome di Duce Duce. Beh, noi questa cosa non possiamo consentire, e pensiamo che il 28 di febbraio deve essere una mobilitazione, Roma sicuramente tutte le anime antifasciste, io dico, non c'ho problemi, devono venire dall'Ampi agli anarchici, devono venire tutte le forze che dicono di essere antifasciste, devono stare in piazza a impedire militante, in maniera militante, la calata di questi. L'unica cosa che si può evitare un'operazione di questo tipo, devono capire che Roma per loro non è un'aria respirabile, rinunciano a venirci. A meno che poi insiste che se vanno a chiudere dentro un cinema, è giusto così, ma non possono stare per le strade, noi quel giorno non lo possiamo consentire, perciò l'appello è questo. E il 31 deve essere anche un viatico di questa giornata, no? Che non solo riprende la città e di guarda che voi un po' state fa come vi pare, ci siamo pure noi, e lanciare questa giornata del 28 che è così.
Allora, no, niente, allora Paolo, andiamo subito,
no,
al centro.
Lui e Luca, Paolo sarà in altro.
Scusa Luca. No, siccome c'è anche, dovremmo avere pure un collegamento possibilmente pure con Paolo. Dunque Luca, andiamo subito al cuore del problema. Allora, al 31 mancano 6 giorni. Allora, questo corteo sociale come lo stiamo preparando?
Tanto per fare una battuta, sono gli stessi giorni che mancano a me per andare in pensione.
Ecco, quindi questa qui è di buon auspicio, no? Luca, può essere, no, una cosa
un Ettore pensionato.
Un Ettore pensionato. Cioè, avremo un piazza come pensionato, non più come lavoratore. Dunque, allora, come stiamo preparando, diciamo, questa scadenza? E al centro, lo ricordava un po' così per grandi titoli Ettore, ma al centro, diciamo, di questa mobilitazione che cosa c'è?
Ma io credo che ci arriviamo intanto con un'anagrafe che è tuttora occupata, insomma, a meno che non si inventeranno blitz di forze dell'ordine, diciamo, per liberarla, o a meno che non arrivi una soluzione ai problemi che vengono sottolineati. Ci arriviamo con una città con le antenne dritte rispetto a tutto quello che sta accadendo, non solo a Roma, in giro per l'Italia, quindi diciamo con un ragionamento che ormai già ci proietta su questo passaggio cruciale, io credo, per la nostra città, e non solo, che è la giornata del 28 febbraio, quando i fascioleghisti di Salvini e Casapound hanno annunciato la manifestazione a Piazza del Popolo. Però chiaramente non ci scordiamo, diciamo, le ragioni più complesse e più articolate che ci hanno portato a indire questa manifestazione, speriamo preceduta anche da un grosso lavoro sociale, ecco, nei quartieri. E ieri c'è stato anche un corteo a Torre Vecchia, nel senso che ci si vorrebbe arrivare, diciamo, non come rompendo un po' questa logica dei cortei evento, ma dentro un percorso che collega continuamente le periferie, le lotte e quello che si produce quando c'è bisogno di arrivare lì insieme al centro di Roma o al centro delle città a porre un problema. Quindi diciamo, da una parte c'è un vuoto di movimento, no? Tutte le appuntamenti diversificati che hanno segnato l'autunno di mobilitazione avevano davanti a sé un vuoto di agenda, di appuntamenti, un vuoto che invece bisognava colmare. Quindi non solo Roma, ma ormai altre 4-5 città si mobiliteranno il 31 per far sentire forte, insomma, la voce delle lotte sociali e dell'auto-organizzazione. E a Roma in qualche modo l'appuntamento del 31 assume un significato particolare, un po' ora perché c'è davanti a noi questo appuntamento del 28 di febbraio, e quindi c'è bisogno di costruirlo già da ora dentro passaggi veri di mobilitazione. C'è bisogno di far sentire che questa città è ostile a questi signori e alle loro logiche, e bisogna costruire con impegno e con determinazione il clima giusto di rifiuto dentro la nostra città. Quindi credo che il 31 possa aiutare da questo punto di vista, e non poco, a costruire questa capacità che i compagni devono assolutamente mettere in campo. E dall'altra, il 31, non ce lo scordiamo, viene fuori anche dalla vicenda Mafia Capitale. Quindi se dentro in pancia c'è una necessità, che è una necessità forte di chi vive il problema della casa, io non dico dei movimenti, ma di chi vive il problema della casa, del diritto alla casa e all'abitare che viene negato, perché non solo non ci sono soluzioni per le emergenze, non solo si vanno a chiudere, di fatto cominciano a essere chiusi i residence, e meno male, ma non vengono costruite delle alternative, nel senso che non ci sono le case dove mettere le persone. Quindi questi primi elementi di chiusura dei residence diventano un'espulsione tout court delle famiglie che hanno aspettato anche tanti anni, insomma, che poi arrivasse una soluzione dalle istituzioni, e invece si ritrovano a ricominciare da capo. C'è il problema degli sfratti, per finita locazione, anche se abbiamo letto di questo balletto, e però non ha neanche questo una soluzione all'oggi. E il fatto che sono state eliminate quelle piccole garanzie per le categorie protette, e soprattutto gli sfratti e morosità, che sono oltre il 90%, sono le persone che non riescono a pagare gli affitti, che non riescono alla fine del mese, i precari, i disoccupati, e che invece sostanzialmente gli viene detto: sì, gradueremo gli sfratti, metteremo qualche fondo in più. In realtà mi pare che il prefetto stesso diceva 120 per famiglie hanno fatto domanda per graduare gli sfratti. E quindi il rischio qual è? Il rischio è che c'è questa mini tregua fino proprio al 31 di gennaio. Il 2 di febbraio già ci sono degli sfratti, insomma, dall'Alessandrino a Ostia, e magari ce ne sono altri che ancora non ci sono stati segnalati, ma riparte il tran tran degli sfratti, cioè la celere che arriva a buttare in mezzo alla strada e famiglie che non hanno possibilità di arrivare alla fine del mese. La guerra contro i poveri di Renzi, che dobbiamo contrastare con tutte le nostre forze. Oltre a questo, però, chiaramente il 31 vuole essere molto di più, vuole chiamare in pancausa in piazza le strutture sociali di questa città, i movimenti, chi lotta per i diritti sul lavoro, e lo fa per esempio in spazi importanti, in lotte importanti come quelle della logistica, gli studenti, una città intera. Perché? Perché c'è bisogno di costruire movimento, mobilitazione, di rovesciare le politiche del governo Renzi. Quindi non ci dobbiamo arrendere, dobbiamo assolutamente andare avanti. E perché a Roma non è che non è successo niente. Vengo a un punto che credo che sia un punto importante: la vicenda cosiddetta definita Mafia Capitale, che ha portato, o sta portando, mi sembra, per volere anche proprio delle massime cariche del cosiddetto Partito Democratico qui a Roma e sul piano nazionale, sta portando a far fuori qualche personaggio sostanzialmente, ma a mantenere in piedi una giunta che è sempre più commissariata dal governo rispetto alle politiche che vengono fatte su Roma, che si vuole ripulire un pochino la facciata e continuare con le solite politiche, o diciamo peggiorare, nel senso che si parla nel bilancio che abbiamo appena visto licenziare dalla giunta di privatizzazioni consistenti. Mi ricordo che il PD a Roma, no, fece finta di schierarsi in maniera contraria a un certo punto alla privatizzazione di Acea quando governava Alemanno. Ora viene riproposta con logiche e con numeri ancora più pesanti. si taglia la spesa sociale, non ci sono politiche per il diritto alla casa, se non quattro briciole regalate ancora al mercato, ai privati, con questa logica dei buoni. E insomma c'è invece allo stesso tempo una serie di interessi non forti, pesantissimi, che vengono fuori dentro la città di Roma, che vengono a, come si fa sulla caserma di Guido Reni, a mangiare un altro pezzo di possibilità pubbliche, di patrimonio pubblico che potrebbe dare ben altre risposte alla città. O si parla di Olimpiadi, no? Visto che a metà febbraio verrà presentato il comitato promotore per le Olimpiadi, che avranno come epicentro la città di Roma, ancora grandi opere, soldi regalati ai soliti mondi e sottratti invece alle scuole, ai servizi, alla
hanno
salute,
ristanziato 5 milioni di euro per finire la vela di Calatrava che sta a Tor Vergata, quella vergogna.
Ce ne vorranno molti molti di più per finirla. Cioè noi più cadiamo giù, più questi signori finanziano loro stessi, di fatto finanziano i loro amici che sostengono le loro campagne elettorali. Allora, mafia capitale che cos'è, dicevamo? La scoperta di qualcosa, certo, vedere lì alcune cose sui giornali, i particolari, può fare anche effetto, fa anche effetto, però il punto è che questo è un sistema di governo, un sistema di governo che bisogna capire, nella logica di mantenere aperte le emergenze e non dare risposte ai bisogni della città, a chi serviva. Ecco, bisogna stare attenti anche come compagni e compagne ad essere direttamente e chiaramente incompatibili con questo sistema qua. Potevamo andare in Campidoglio il primo giorno a dire Marino vattene, abbiamo deciso di preparare un'assemblea con un po' di giorni in più e di lanciare questa manifestazione per dire che cosa? Per dire che se ne deve andare Marino, che se ne devono andare anche tutti i signori che adesso si candidano a prendere il suo posto, perché la vicenda romana non è chiusa, no? C'è ancora la questione commissariamento, non commissariamento, ma deve venire fuori dai conflitti, dalle lotte, un'altra Roma che sappia appunto mettere in campo un'idea diversa, che è un'idea di rivolta, di rivoluzione, di un cambiamento radicale del modo di pensare e dei rapporti di produzione sociali, non solo chiaramente dentro la nostra città, no, ma un'idea che sappia trovare spazio dentro questa situazione sempre più difficile.
Bene, adesso io direi di chiamiamo, no? Cominciamo subito il ciclo di telefonate, allargando il discorso, aspettando l'intervento pure di chi ci ascolta, di dire la sua, che cosa ne pensa anche del 28, no? Che cosa ci aspettiamo, insomma, su sta cosa qua, perché è chiaro, hai parlato di queste situazioni, però tu alla privatizzazione stanno chiudendo di fatto l'asilo nido, perché con le stesse persone, insomma, le maestre devono a posto di gestire i bambini da 0 a 3 anni, i 6-7 bambini normalmente, adesso ce n'hanno da gestire 20, no? Io vi immagino, no? Tutti di noi abbiamo avuto bambino nipoti, già stare appresso a uno è faticoso, stare appresso a 20, e questi stanno facendo in modo che così costruiscono. Sui trasporti ormai a Roma si sa quello che viene, non si cammina, o vai coi mezzi propri, o se te speri di muoverti coi mezzi pubblici, significa che se deve fare una cosa durante il giorno, un paio di commissioni ne puoi fare una alla volta, perché non riesci a muoverti. C'è una città che ormai non è governata, cioè c'è un sindaco veramente commissariato, sta lì veramente di chiamare. Si stanno preparando, perché pure sta cosa è servita pure per cercare di indebolire Marino, di fare il colpo e mandarlo via, perché Renzi vorrebbe la Madia come sindaco, capito? E la vuole preparare.
Mi sa che alla fine ha deciso di tenersi per ora Marino, ma
perché forse
un Marino che fa quello che dice lui, sostanzialmente.
Perché ancora c'ha altre rogne da sistemare, perché se quando sistema quell'altre rogne ritorna alla cavalcata. Quando ti dice stai tranquillo, stai sereno Renzi, significa che ti dà il tempo al massimo di prepararti le valigie.
No, ma io voglio di questo, che poi
io provo a fare
delle telefonate, anche perché dicevamo vorremmo pure collegarci con altre città, come ricordava Luca, che probabilmente il 31 saranno in piazza con le stesse motivazioni. Però al fondo la morale politica di tutta sta vicenda è anche questa, che la sottrazione di denaro pubblico, Luca, attraverso la corruzione, attraverso il malaffare, poi produce questo. cioè non ci sono i soldi per investimenti sulla casa, vengono sottratti una serie di servizi pubblici fondamentali. Ettore ricordava la vicenda dei maestri d'asilo nido, ma è evidente che sottraendo denaro pubblico a un investimento primario di questo tipo, cosa succede? Che le maestre hanno più bambini ai quali dover dar retta, hanno più ore di lavoro, lavorano malamente, le famiglie in questo senso sono danneggiate. Ma potremmo fare un lungo elenco di situazioni di questo tipo che riguardano i servizi sociali. Ma d'altra parte, Luca, io ricordo anche una cosa: ieri, tra le altre cose, si è aperto l'anno giudiziario, c'è una denuncia diciamo generalizzata da parte dei presidenti delle procure d'Italia, che dice una cosa di fondo, che c'è la questione della criminalità, la questione legata diciamo al malaffare. Sì, c'è una telefonata, concludo rapidamente per introdurre diciamo questa questione, cioè le questioni legate all'intreccio tra politica e malaffare sono tali che diventa una vera e propria emergenza pubblica. Ma questa emergenza pubblica non è una questione morale, è una questione che si riverbera poi esattamente sulle questioni che dicevate: sottrazione di denaro pubblico al sociale, soldi che sono stati intascati da questi delinquenti, e poi abbiamo questa diciamo grido d'allarme del quale noi sapevamo già da tempo come stavano le cose. Però queste sono questioni che vengono sciorinate anche ormai ufficialmente.
Va bene, noi abbiamo Bruno al telefono. Abbiamo Bruno, ci senti?
Sì, vi sento.
Allora, noi abbiamo diciamo introdotto, no, la giornata del 31, ci ha pensato Luca a spiegare i motivi, le cose che hanno spinto per arrivare a questa giornata del 31 dicembre, delle assemblee al Campidoglio, dell'anagrafe occupata, e che queste giornate servano anche a rilanciare una grande manifestazione antifascista contro l'arrivo a Roma dei fascioleghisti che annunciano il 28 febbraio, ricordando pure che questo mese di febbraio noi ricordiamo Valerio Verbano il 22, e il 28, proprio il 28 febbraio, sarebbe l'anniversario di Roberto Scialappa, Cinecittà. Sì. Capito? Allora stiamo facendo un ragionamento anche per diffondere di più la preparazione di questo 28, che ha 70 anni dalla diciamo dalla liberazione del nazifascismo, no? So, quest'anno ricorre il 70esimo, non possiamo pensare di far invadere Roma da questi topi de fogna o da questi padani da Val Brembana, insomma, noi non lo consentiremo, insomma, questo volevamo rilanciare. Perciò aspettiamo che ci dici tu qual è il punto di vista, la necessità che questo 31 sia un'anteprima della giornata del 28, che non riguarda solamente l'emergenza abitativa, ma riguarda tutto l'intervento sociale che varie comitati, collettivi, lavoratori a Roma operano.
Ma io credo, per una serie di circostanze, che il 31 cada in un momento politico particolare, ha origine da una riflessione seria fatta dai compagni rispetto alle vicende che hanno riguardato il Comune di Roma, che hanno scoperto insomma un altro meccanismo fra i tanti con cui avviene il controllo della città da parte di dei poteri forti, no? In questo caso con all'interno personaggi noti del fascismo, denarre, quindi insomma un miscuglio di poteri e di violenze che in questa città si sono perpetrati per tanti anni, e quindi anche, come dire, un senso di ribellione da parte, credo che dovrebbe essere un senso di ribellione da parte di tutti, di come un sonoro vaffanculo che si alza dalla città nei confronti di questi poteri e che afferma attraverso dei percorsi di lotta, dei processi di liberazione. Per il resto dicevo che cadiamo in un momento particolare in cui anche la vicenda di ieri credo che meriti una riflessione, no? Leggevo oggi già le prese di distanza dei soliti noti, dal PD all'ARCI all'AMPI, rispetto a quanto è avvenuto, e criticando, ricordando che l'antifascismo non è violento. A parte questa lettura della storia molto particolare, perché io non mi ricordo l'antifascismo così pacifista, ma c'è da dirsi: ma chi è che oggi porta avanti questa bandiera se non chi attraverso percorsi di lotta cerca una di liberarsi dai meccanismi vari del potere, in cui in mezzo ovviamente ci stanno le solite manovre dei vecchi e nuovi fascisti che cercano di impedire che questi percorsi vadano avanti. Siamo in un momento molto particolare, quindi, da questo punto di vista, in cui non bisogna ovviamente fare riferimento a vicende che sono di tanti di decine e decine di anni fa. C'è una nuova forma ovviamente del controllo e del fascismo, che in qualche modo è del razzismo, della xenofobia, che si manifesta nei paesi moderni. Dentro questa realtà bisogna riscoprire le forme anche, come dire, anche forti da parte di chi evidentemente non sa questo gioco, di ribellarsi. E quindi, diciamo, il 31 cade all'interno di questa situazione, che sia un grido di rivolta che parte dai movimenti sociali che in qualche modo hanno determinato il conflitto in questa città negli ultimi anni, ma che nello stesso tempo riesca a rilanciare a tutti quei soggetti che vengono oppressi. Insomma, se non si ripercorre questa strada, mi pare che poca strada abbiamo, poche possibilità abbiamo di cambiare lo stato di cose presenti, ma quello materiale, quello fatto di licenziamenti, di crisi economica, eccetera, tutti i meccanismi che conosciamo benissimo. Quindi c'è necessità di comprendere che questo 31 va al di là del movimento di lotta per la casa, ha un asse forte dentro questa lotta che è fondamentale in questa città, e che quindi questo messaggio dovrebbe essere raccolto al di là di interpretazioni, passaggi diversi che possono esistere tra i compagni e le compagne. Qui va costruito un fronte di opposizione sociale che si diversifica magari nelle scelte, ma che sa manifestare tutta la sua forza in situazioni come appunto questa del 31 gennaio.
Bruno, io ti volevo dire un po' questo, insomma, capire se eri d'accordo magari su questa lettura. Io semplifico molto, ti lascio un po' a te di tornarci sopra, no? Se da una parte quello che Renzi, anzi Renzusconi, no? Questo accordo di governo trasversale mette in campo è un modello di gestione della crisi, è un modello di società, di produzione, che sostanzialmente lascia fuori nella situazione di completo esclusione e sfruttamento larghissimi settori sociali per provare a tenere insieme, no, la parte del sistema che ancora secondo loro può galleggiare dentro i meccanismi del mercato, del liberismo che conosciamo bene. Dall'altra parte è come se sapessero bene che larghe masse di società, di realtà sociale, in queste condizioni avrebbero di fronte a sé soltanto la ribellione, e allora magari arriva Salvini e Casapound, diciamo, a cercare di deviare qualche volta il malcontento, la rabbia a destra, no? Come è successo con altre operazioni un po' più mescolate in questi anni. E quindi mi verrebbe da dire, no, che bisogna fermare la manifestazione a Roma di Salvini e Casapound, perché se non fermiamo loro non liberiamo noi stessi, cioè non diamo spazio a quei percorsi di lotta che ci possono portare a conquistare una realtà diversa. Tu che ne pensi rispetto a questo tipo di lettura? E chiaramente ho buttato lì in due parole, semplificando molto.
Sì, no, ma io penso ovviamente che siamo, come dire, di fronte a una fase epocale per una società complessivamente a livello mondiale, cioè nel senso che i termini della crisi sono talmente profondi che costoro hanno messo già in conto da parecchio che si arrivi a un conflitto sociale forte, insomma, per cui gli esclusi vanno aumentando, insomma, nel senso che anche nelle società come le nostre, in cui evidentemente alcuni privilegi prima erano in qualche modo garantiti, vanno scomparendo nel tempo. Quindi siamo di fronte, credo, a una frattura forte, una rottura forte da questo punto di vista, in cui da una parte spudoratamente si procede, cioè nel senso che viene appostato qualsiasi elemento di stato sociale, si galleggia in una crisi permanente. All'interno di questa di questo demone della crisi ci si permette di fare tutto quello che si vuole, no? E questo ormai è un'operazione in cui contemporaneamente si opera cercando di convincere la gente che è giusto che sia così, cioè che ci sfruttino, che non c'è possibilità, che c'è una crisi, che c'è questo fantasma che galleggia sopra di noi, indecifrabile, rispetto, e in virtù di questo totem tutti quanti dobbiamo, abbassare la testa sottomettersi agli interessi superiori di una società che ci vorrebbe coinvolti e che invece nei fatti esclude la maggioranza delle persone da questo gioco tremendo. All'interno di questa cosa gli elementi di crisi, sia interni ottimi, ma direi anche a livello internazionale, sono sempre più forti, cioè che si manifestano in xenofobia e fenomeni del genere, ma evidentemente è uno scontro anche tra capitali, insomma tra un capitalismo di vecchio stampo e le contraddizioni per esempio di un capitalismo arabo che qui dentro cerca di intervenire a partire dalla forza dei petrodollari. Cioè è chiaro che va fatta una riflessione più profonda in cui questi personaggi saranno, ce li troveremo di fronte, insomma, che sia una nuova alleanza di questo genere, calcolando che la situazione, per come si potrebbe manifestare, arriva anche a pensare che il livello di conflitto tra società, tra cultura e interessi diversi si vada approfondendo, insomma, perché ovviamente i fenomeni di chiusura in cui ci creano i nemici possibili, eccetera, porteranno settori sociali a scontrarsi non con il nemico, come ci diciamo tantissime volte, ma con l'apparenza del nemico che ci mettono davanti. Quindi è chiaro che loro rappresentano comunque un problema. Cioè noi, al di là che possiamo pure analizzare, come dire, in maniera più approfondita la crisi e quelli che sono i responsabili, noi questa gente già rappresenta, come dire, la forza organizzata e probabilmente in futuro anche, come dire, armata, non nel senso di fucili eccetera, ma la forza che ti si contrapporrà, come è successo nella città di Cremona, per cercare di stroncare invece quelle forme sociali, di organizzazione sociale, che in qualche modo invece rappresentano una società possibile diversa. Quindi stiamo dentro un conflitto ancora più a maglie larghe rispetto magari alle contraddizioni note che sappiamo dentro quelle che sono l'interpretazione così delle classi sociali. A me pare che appunto i termini si vadano allargando, e quindi su questo dire il 28, questi non devono, cioè in qualche modo noi dovremmo essere presenti e cercare di bloccarli, ben capendo che poi faranno le storie che hanno fatto su Cremona, per cui sono i soliti violenti eccetera. Il problema è che la violenza ce la riversano addosso giorno per giorno dentro cose che conosciamo, che verifichiamo, che la gente vive sulla pelle. Il problema è su questo, e chi evidentemente tace in una logica di spartizione oppure pensa ancora una volta di poter modificare l'esistente che ormai da anni dispiaccia, e chi invece su questo si ribella e evidentemente si organizza.
Bene. Ok, grazie Bruno.
Vi figurate.
Ciao, grazie.
Ciao Bruno.
No, quello che diceva Bruno. No,
io volevo solo dire una cosa, sta questione della violenza, perché questi poi c'è sempre la corsa a dissociarsi perché chissà che cosa pensano, no? E la violenza giorno per giorno, che cos'è? La persona che non si può comprare medicine, oppure non si può curare perché non c'ha più reddito. Che cos'è se quella signora di 80 anni ricoverata in rianimazione a Firenze perché non aveva pagato il gas e gli hanno tagliato il gas con pure con prepotenza, con una cosa? Che cos'è quella? No? Ma la violenza può essere un fumogeno acceso lungo un corteo, o la vetrina spaccata di una banca, che la banca affama e rende, insomma, la gente alla disperazione. Cioè, perché poi, se vogliamo parlare di violenza e non violenza, intanto identifichiamo la violenza esattamente qual è. Io ieri non ho visto violenza, ho visto una polizia determinata a proteggere un covo di fascisti che ha messo centinaia di poliziotti, carabinieri e finanzieri, e hanno cassato una città. Se c'è stata violenza a Cremona ieri, l'ha fatta solo la polizia, perché ha avvelenato anche quelli che non volevano partecipare, perché il fumo di lacrimogeni entra dentro le case, no? Ha gasato tutti. E allora, se vogliamo parlare di cos'è la violenza o non è la violenza, io penso che quello che è successo a Casa Alberto, a Tor Sapienza, no? La violenza si è vista là, intanto stanno cacciando via, prima hanno cacciato i minorenni, adesso cacciano i rifugiati politici. E poi si va a scoprire che dietro c'era la banda da Magliana, come dicono loro, la mafia Roma Capitale, che manovrava quell'operazione perché si voleva cuccare la cooperativa che gestiva quel centro dei rifugiati politici. È uscito dall'inchiesta che tutto era stato provocato. E chi sono? I nazzo leghisti, perché poi alla fine là hanno fatto la parata tutti questi, Ameloni, Borghezio, insomma sono andati tutti a cercare di raccogliere i risultati là. Però quando siamo scesi noi in piazza, noi già, io lo devo dire, c'è stata un'assemblea a Tor Sapienza, l'abbiamo fatta 7-8 giorni dopo diciamo i fuochi. Allora, a noi ci hanno offerto il caffè al bar, proprio c'era un barista, ha detto chi vuole c'è il caffè pagato al bar, ci hanno accolto, no? Cioè non è che siamo estranei dentro questi territori, perciò questi territori ce li dobbiamo prendere, perché quello che noi diciamo, questi territori ce li riconoscono, siamo noi che poi corriamo a impedire sfratti, a fare i picchetti antisfratto, siamo noi che soccorremo la violenza di questi che buttano la gente per strada, e noi dovremmo piarle e trovare una soluzione. E le soluzioni che dobbiamo trovare è appropriarsi da appartamenti e delle palazzi vuoti.
Ce la facciamo a prenderci questi quartieri, come dice Ettore, se facciamo questo lavoro sociale, se facciamo un lavoro che, come diceva anche Bruno, individua bene il nemico. Quindi noi dobbiamo essere, come abbiamo cercato di apparire, di essere nella sostanza in questi anni noi e tanti altri pezzi di città, e veramente autonomi rispetto ai contrapposti rispetto al potere. Se si vede ancora che ci sono dei pezzi di città che diventano collaterali perché hanno interesse a gestire questo o quell'altro spazio, questo o quell'altro finanziamento pubblico, è evidente che ti vedono neanche troppo a torto come un pezzo della macchina di governo di questa città. Noi dobbiamo essere fermi nel restare fuori da qualsiasi meccanismo di compromissione, di gestione della città, di individuare le controparti e di lanciare con coraggio le sfide di conflitto che abbiamo avanti. Di questo ne sono convinto e lo ribadirò in tutte le forme possibili. Lì si può ricostruire un rapporto vero con le persone, si può pensare di incidere dentro questa realtà, anche perché questi fascio leghisti che adesso cercano di rifarsi nuovi, insomma, hanno in realtà gestito il saccheggio della città quando c'era Alemanno.
Senti Luca, anche alla luce della telefonata fatta da Bruno, io voglio tornare un attimo su due questioni. La prima, che riguarda una questione molto concreta, il corteo del 31. Un corteo, ma più in generale sulle manifestazioni che i ceti popolari, i lavoratori, le classi disagiate mettono in atto in varie città d'Italia. Quando si mette al centro questioni fondamentali come il lavoro, il reddito, la casa, la dignità della persona, è evidente che questo qua, tutte queste tematiche ci riportano ad una questione che veniva accennata anche da voi, cioè di capire poi, oltre che su che cosa concretamente ci muoviamo, quali sono le filosofie di fondo che si scontrano. Cioè questa, vedi, tante volte, Luca, te lo dico, arrivano telefonate dove si dice beh, dovete essere molto concreti quando si toccano alcuni argomenti, ma la concretezza sta nella prassi, nell'azione che si va svolgendo attraverso varie forme, nei territori, nei posti di lavoro. Però io non trovo, diciamo, non ci deve essere una discrasia, non ci deve essere una contraddizione tra il fatto che si opera concretamente sul fatto che si rifletta più in generale, perché pure intorno a queste questioni per le quali operiamo, per le quali i lavoratori, i precari, i pensionati operano in vari modi, e queste nascondono delle filosofie da fondo. Cioè noi vorremmo una società, così per dirla brevemente, più giusta, più equa, più uguale, dove fossero rimesse in discussione determinati privilegi a beneficio delle classi popolari. Dall'altra parte si vuole una ricostituzione, emergeva anche dalla telefonata di Brunner, il tentativo di una ricostituzione da parte della grande finanza, del grande capitale, dei loro margini, non solo economici, dei loro margini di potere. Quindi ecco, nella testa della gente noi dobbiamo dire dei compagni costantemente di tenere in parallelo queste questioni. cosa sta accadendo, cosa vuol fare il nostro avversario di classe, cosa dobbiamo fare noi e su che cosa dobbiamo riflettere. Un'ultima questione, sulla questione della violenza. Sulla questione della violenza, della legittimità di essa, sono stati scritti tomi, anche i padri della Chiesa si sono esercitati sulla legittimità del tirannicidio. Io però voglio dire solo una citazione, e me scusate se faccio una citazione, di un autore dell'Ottocento inglese che diceva una frase secondo me lapidaria. Dice: odio la violenza, diceva quest'autore, ma ancor di più le cause che mi costringono a metterla in atto per difendermi. Cioè, in molti casi c'è una violenza di difesa contro tutte quelle cose che diceva Ettore, contro quelle violenze quotidiane, giornaliere, che si verificano in ogni giorno nei posti di lavoro, nella vita sociale, nel rapinare la libertà delle persone, di sottrarre diritti, di usare anche dal punto di vista, diciamo, del linguaggio, delle formule, delle parole in maniera, diciamo, falsa, in maniera equivoca. Ci si riempie la bocca di tante cose, di libertà, e questa sappiamo che invece si esercita violenza nei fatti, sottraendo proprio queste cose. Quindi questa questione è una questione che secondo me rimane al centro anche di tutta quella battaglia che noi dovremmo fare nei prossimi giorni. Io qui dico una cosa, la dico con molto, diciamo, molta umiltà, cerco di dirla pure a bassa voce. Se qualcuno pensasse che il 28 può essere un momento, questa cosa che Ettore chiamava la calata dei lanzichenecchi a Roma da parte di queste truppe fascio leghiste, possa essere un evento da tenere in da guardare in tono minore, sbaglia. Io credo che lì, quel giorno, ci vorrà l'accorpamento di tutte le forze, di tutte le forze a disposizione, non facendosi prendere magari da non stornando l'attenzione su altre questioni pur importanti che potrebbero essere fatte anche nei giorni e nelle settimane successive. Cioè, quel giorno, il 28, bisogna concentrare tutte le forze a Roma e non disperderle in altro modo. Io penso che, siccome ci
anche... a poche parole per intenditore,
siccome noi abbiamo degli interlocutori intelligenti, le compagne e compagni che si ascoltano sono intelligenti, non c'è bisogno di dire altro. Io credo che tutti debbano capire che quel giorno è un giorno, diciamo, che va difeso, che deve essere al centro dell'attenzione, proprio per i motivi che diceva anche Luca. Dal 31 deve partire, ma già da domani devono partire una serie di iniziative per far sì che il 31 sia quello che deve essere, una grande giornata di riabilitazione delle questioni che riguardano il lavoro, il reddito, la casa, la dignità delle persone. E qui ci deve essere una chiamata non solo ai soliti noti, non solo, diciamo, alle parti più attive del movimento, cosa che pur va fatta. Dobbiamo avere la capacità di parlare nei mercati, nelle piazze, per strada in questi giorni, di far sì che questo sia, come la questione dell'antifascismo, un problema collettivo, un problema di massa.
Se gli antifascisti non avrebbero utilizzato la pratica militante, oggi ci fosse il nazifascismo ancora, a parte che ci governa in modo diverso, camuffato, ci stanno governando uguale, no, però la liberazione 70 anni fa non è che è venuta facendo i fioretti della non violenza, no? L'hanno dovuto esercitare pure pesantemente, ma per autodifesa, non per gusto di fare violenza tanto per far violenza. E Cremona è stata una risposta simile, perché non è che tu vieni dentro casa mia, mi aggredisci, mi ammazzi, e poi alla fine gli inquisiti sono quelli del centro sociale che si sono difesi. Non è possibile, capito? E allora tu sei tu che la stai provocando. E poi a Cremona non c'è stata guerriglia urbana, come dicono, ma là c'è stato un gassamento generale, perché non sono entrati mai in contatto manifestante e polizia, ma solo si sono... l'hanno affogati prima del tempo, no? Come vedevano, a 100 metri gli sparavano tonnellate di lacrimogeni addosso, irrespirabili. Ecco, questo perciò quando uno fa, che poi viene dissociazione, noi non possiamo consentire. Noi ci dobbiamo riprendere la città. Quando parliamo della città, noi mi immagino che cerchiamo il Campidoglio, no? Io mi immagino che comincio a camminare liberamente nei quartieri multietnici di questa città, perché ormai sono tutti multietnici, senza discriminante per nessuno, no? Lì voglio arrivare a conquistarmi, quando dico mi prendo la città, e non lasciarla magari alla speculazione dei carminati e dei bussi che ci fanno i sordi sulle disgrazie dell'altri. Noi dovremmo trovare questo quando diciamo prendiamoci la città, no? Che prendiamo la città perché poi arriviamo al Campidoglio. Quando qualcuno si pensa di organizzare le famose liste, poi arrivi là e gestisci le politiche che loro ti impongono. A voi l'abbiamo visto i passaggi, ci abbiamo mandato compagni che avrebbero dovuto fare sta parte, poi vediamo oggi, abbiamo il vice sindaco ieri che è l'avversario dei lavoratori del comune, l'avversario dei occupanti delle case, eppure viene da una storia di movimento pure questo, no? Però se n'è scordato, perché mo comincia a avere la cravatta. La capite? Con la cravatta si parla in un certo modo, e non c'è più il maglioncino o il cappuccio, no? Antigas, insomma, che ci mettiamo quando ci sono certe condizioni. E allora noi questo ci dobbiamo prendere della città. No, non è che possiamo fare, noi stiamo pagando, adesso lo dico così, poi metto uno stacco musicale e proviamo a chiamare, famo un'altra corrispondenza. Dico, noi stiamo a pagare, qui avevamo compagni e questi che sono stati in galera per 7 mesi, 8 mesi per difendere questi diritti. Ma qual era il reato che avevano composto? Fatto che difendevano i poveri. E ci abbiamo Nunzio, ci abbiamo Luca, ci abbiamo Paolo, cioè i più, diciamo, più famosi. Avevamo tanti altri compagni alle firme, alle cose, solo perché stanno da una parte, difendono i poveri, e quelli in galera senza perdono, senza possibilità, per reati che non sono stati commessi. Nunzio l'hanno messo dentro perché ha fatto un'azione antifascista contro l'omofobia.
Perché oggi, rispetto a quelle contraddizioni che dicevamo bene prima, Bruno e anche tutti noi qui in studio, i nervi sociali sono talmente scoperti, talmente il massacro sociale è forte, che si muovono anche in maniera preventiva per colpire questi conflitti. Allora è chiaro che c'è una ricetta politica che Salvini e compagni mettono in campo, che va sconfitta, anche perché è complementare poi a quello che mette in campo Renzi come politica di ristrutturazione. C'è anche un tema che dentro questo tipo di passaggio si muove una realtà di squadrismo che cerca di colpire quei conflitti che in embrione possono rappresentare una rottura con lo stato di cose presenti. Quindi bisogna resistere, bisogna opporsi, bisogna spazzarli via, perché se non lo facciamo non proteggiamo i percorsi di lotta materiali alla casa, sul lavoro, nei quartieri, e non proteggiamo quell'idea di liberazione di cui si parlava prima. È vero che le persone ti chiedono di essere concreto, e credo che abbiano anche bisogno di interlocutori di cui fidarsi, che sanno che se dicono una cosa è quella, che se devono difendere uno sfratto stanno a fianco a loro, poi non vanno in municipio a contrattare l'uscita di quella famiglia, o non vanno in municipio a contrattare nient'altro, e quella chiarezza è necessaria per... insieme a un grandissimo lavoro sociale per provare a ridare una speranza ai settori sociali che vengono colpiti da queste politiche. È vero pure, io credo che c'è bisogno di ricostruire un sogno, no? Anche perché per tanto tempo c'è stato detto, vabbè sì, ma la rivoluzione, ma la rivolta, ma cos'è, ma non la... Oggi qual è lo scenario possibile? Oggi come si cambia radicalmente, come si ricostruisce una vita degna per tantissime persone? Si ricostruisce dove? Dentro un'idea di rappresentanza, di mettere qualcuno a macinare merda dentro quei meccanismi di potere che conosciamo. Non solo l'abbiamo già conosciuti, ma è palesemente, come dire, un qualcosa che non è possibile, che non può portarci da nessuna parte. Allora io credo che dobbiamo immaginare che oggi che cos'è possibile. Io vedo possibile la rivolta nei quartieri. È vero che dalla rivolta alla rivoluzione c'è un tanto in mezzo, c'è un mare, però io vedo che la rivolta è possibile. Noi così come compagni dovremmo immaginare di relazionarci a questa realtà complessa, difendendo anche quei passaggi di resistenza, di conflitto, quella violenza giusta che si mette in campo quando si è di fronte alla violenza vera del potere o dei squadristi che ti viene addosso.
Allora mettiamo uno stacco e poi facciamo.
Benissimo.
Sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i lucci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno, te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso.
Allora, ritorniamo in onda, abbiamo una telefonata che... da Firenze. Pronto? Ci senti?
Sì, vi sento, ciao a tutti.
Ciao, senti, noi stiamo parlando della giornata in preparazione della mobilitazione del 31 dicembre sul diritto all'abitare contro la guerra dei poveri, cioè il mondo di sotto che si vuole riappropriare del proprio ruolo e non vuole stare più sotto, ma vuole stare sopra se possibile. A Firenze quel giorno ci sarà anche a Firenze la manifestazione, come la state preparando, cosa, come la propagate, e poi noi con questa giornata vorremmo pure lanciare una mobilitazione nazionale su Roma contro l'arrivo dei nazi leghisti che annunciano di venire a fare una manifestazione a Roma.
Allora, sì, ciao a tutti. A Firenze anche il 31, anche a Firenze si scenderà in piazza, scenderemo come Movimenti Lotta per la Casa e lo faremo con una manifestazione che partirà dalla periferia nord-ovest di Firenze, nel quartiere di Novoli, che è uno, diciamo, il territorio che è stato più interessato negli ultimi anni dalle lotte per il diritto alla casa. Si tratta di una, appunto, delle tante periferie in cui la crisi, gli sfratti, la disoccupazione, tutti, insomma, i problemi legati alla crisi e all'austerità si sentono più forti e che più stanno producendo anche delle lotte di resistenza. Ovviamente dentro, come dicevi te, ha un contesto che vive anche tante contraddizioni, perché sono anche contesti in cui anche i discorsi opposti, anche una logica di guerra fra poveri purtroppo è sempre dietro l'angolo, soprattutto sotto la forma del razzismo. Il 31 scenderemo con una manifestazione che terrà al centro la questione del diritto alla casa, la questione della guerra che si sta combattendo quotidianamente sulla questione degli sfratti a Firenze come un po' in tutta Italia, e la questione anche dell'opposizione alla legge regionale che la Regione Toscana sta preparando sul tema della casa, che è una legge nettamente peggiorativa, che segue, diciamo, segue il passo del piano casa di Renzi, quindi guerra agli abitanti delle case occupate, prevedendo l'esclusione dai bandi di accesso a casa popolare, aumento dei canoni, negazione dei punteggi per le famiglie murose all'interno del bando. Nella manifestazione del 31 quello che vogliamo costruire è proprio, diciamo, un processo ricompositivo anche di vari soggetti che si possono unire sul tema del diritto alla casa, non solo gli occupanti, non solo le famiglie sotto sfratto, ma anche gli inquilini che iniziano a costruire anche processi di, diciamo, di auto-organizzazione, di lotta con l'autoriduzione dell'affitto. Quindi nel quartiere di Novoli esiste appunto un'esperienza degli inquilini di via Castelnuovo Tedesco che da alcuni mesi stanno praticando l'autoriduzione e fanno i conti anche loro con decine di sfratti. Parliamo all'interno di uno dei tanti complessi, diciamo, figli della speculazione edilizia sul territorio, costruito, dato in regalo praticamente ai costruttori, con la promessa di poi affitti calmierati, che di calmierati poi non ci hanno avuto assolutamente niente. Infatti un passaggio sarà anche il presidio al tribunale martedì, che ci sarà proprio degli inquilini contro le udienze per la convalida degli sfratti contro le famiglie che hanno iniziato l'autoriduzione, ma anche degli assegnatari delle case popolari che, tra vendita prevista dal piano Lupi e aumento dei canoni invece previsti dall'assessore Saccardi, si trovano anche loro, diciamo, attaccati direttamente sul tema del diritto alla casa. Questo è sono un po' tutti i temi e i soggetti che sono chiamati a partecipare alla manifestazione del 31 gennaio, a cui in realtà si affianca anche un altro pezzetto di territorio, sempre di Novoli, che sarà quello dei fantini, dei lavoratori, quindi anche dell'ippodromo delle Cascine, che è un'altra grande area di Firenze, della zona, che sta per essere consegnata alla speculazione edilizia, per cui per cementificazione, costruzione di centri commerciali, alberghi e quant'altro, sfratto per cavalli, fantini e perdita di posti di lavoro. Anche questo pezzo di quartiere sarà in piazza il 31 accanto alla lotta per la casa, un po', diciamo, a ricomporre, insomma, a iniziare a rimettere insieme tutti quei pezzi di territorio che contro la crisi si battono dal basso per riprendersi casa, reddito e dignità, e nella pratica, diciamo, togliendo il terreno agli spazi a dei discorsi appunto razzisti che comunque cercano di fomentare una guerra fra poveri che fa comodo solamente a chi la crisi la sta gestendo e che con la crisi si sta arricchendo.
Bene, cioè più che fanno la guerra tra poveri, fanno la guerra ai poveri, sta a noi aggregare tutti i poveri affinché ci ribelliamo con chi sta facendo la guerra ai poveri.
Esattamente.
E lì ce l'avete sotto casa, quello che la sta organizzando in una maniera virulenta. Capito? Ce l'avete regalato voi da quelle parti?
Forse speravo. Sì, abbiamo
fatto il possibile, l'abbiamo fatto abbastanza, ma non ci stiamo fermando.
Ma scusa, hai battute, però, capito? Era questo, perché dobbiamo stare pure al linguaggio. Non è una guerra tra poveri, quello che sta avvenendo è una guerra ai poveri. Anche quando i poveri si scontrano fra di loro.
Ecco, bravo. Bravo, questa è una, diciamo, una precisazione opportuna. Questa è una guerra ai poveri, tentando di mettere in contrasto tra loro i poveri, dividendoli. E si usa il piano razzistico, si usa il piano della cosiddetta lotta di cultura. In realtà questa è una lotta di classe fomentata da chi detiene il potere e che esercita questa lotta dividendo la classe, diciamo, che dovrebbe essere in sua contrapposizione. È una lotta ai poveri dividendo i poveri.
Bene, Luca, se vuoi aggiungere, bene, se no.
Penso di aver detto tutto, penso di aver già fatto un quadro.
Bene, a Firenze vi state domandando cosa potete fare, perché non è che state tanto lontano da Roma, per la questione dell'intervento qui che si annuncia a Roma, la calata dei nazoleghisti. Noi qui a Roma siamo a lavorare per fare un comitato d'accoglienza, cioè nel senso non l'accogliamo, insomma, vogliamo
ma
che
noi
non
ci vengano. Stiamo seguendo la faccenda e risponderemo agli appelli che verranno da Roma senza dubbio. Aspettiamo una chiamata da Roma, noi ci siamo.
Aspettate che si muove Roma.
Roma chiama e Firenze risponde.
Ma non solo Firenze, immagino.
Sì, ma noi ci concediamo ogni tanto qualche battuta pure per alleggerire un po' la questione, capito?
Bene, grazie Luca. Grazie, Luca.
Ciao, grazie.
Ciao a tutti, grazie a voi. Ciao.
Buona lotta.
Allora, insomma, anche a Firenze, insomma, c'è questa... Voi l'altro giorno hanno fatto il comitato, voi non l'hanno fatti vedere, ma è stato contestato la Merkel, è stato contestato Renzi, insomma, l'hanno tenuto lontano, però la gente c'era, ha partecipato, insomma, voglio dire, non è che Firenze è una città di quelle, no? Differenze.
No, ma a Firenze, come in tante altre città, riprendono spazio le lotte. È chiaro che le lotte per il diritto alla casa e all'abitare sono particolarmente forti e già riescono, diciamo, nella pratica del bisogno anche a ricostruire un pezzetto di quella ricomposizione di cui si parlava, no? Di tenere insieme quei settori sociali, quella classe sfruttata che insieme deve opporsi a questo dominio e a questo sfruttamento sempre più pervasivo, insomma, rispetto ai nostri vite, anche alla realtà dei territori. E è chiaro che c'è molto altro da aggregare dentro meccanismi di riconoscimento e forse proprio dentro l'idea che del conflitto che si esprime, della rabbia, cioè io non credo che sia il punto sia fare la sommatoria delle lotte, no, una lotta più un'altra lotta, il problema è ricostruire quel miscuglio generale, quella rabbia, quell'immaginario collettivo della rivolta possibile, insomma, quindi non lo so, credo che Firenze come tante altre città sta facendo la parte propria da un po' di tempo a questa parte in maniera estremamente seria, insomma, e con tante energie nuove che si mettono in campo, questo è importante.
Luca, poi faccio proviamo a chiamare un'altra città, però a te ti voglio spieghi, no, perché sto fatto che l'anagrafa a Roma, ovviamente i giornali, guai, no? Diritto all'informazione, nessuno lo spiega per quale motivo da più di 15 giorni ormai state, due settimane.
Sono quasi due settimane, sì.
E che state lì a occupare, diciamo, l'anagrafe centrale di Roma, c'ha il significato, spiegare che cos'è l'articolo 5, cosa comporta, cioè qua mi sembra che vanno fuori la legge perché levano la residenza alle persone, c'hanno i bambini che devono segnare a scuola, non le possono segnare perché gli levano la residenza, gli staccano la luce, l'acqua, insomma, se perdi un attimo di tempo a spiegare che cos'è l'articolo 5 e fa capire pure a chi ci ascolta, eventualmente telefonassero se ci ascoltano, che vogliono dire pure la loro, che quella lotta non è una lotta per chi è coinvolto, è una lotta che riguarda un po' tutti quanti, perché il diritto alla residenza mi ricorda i tempi indietro, che quando arrivavo a Roma io mi volevano rimpatriare perché non c'avevo il lavoro, ero calabrese, ero venuto a Roma, mi hanno fermato, ero senza lavoro, tu non ci puoi stare, e mi volevano rimpatriare, insomma, voglio dire, capito? Cioè i tempi sono questi che stanno maturando, non è che stanno a maturare altre cose, perché l'articolo 5 dà sto senso: se io non ho la casa e abito in una casa senza titolo, perché gli occupanti non sono solo i palazzi che occupano le cose, ma ci stanno migliaia di famiglie che occupano degli alloggi senza titolo, si sono filati che sono di enti, sono di cose, individualmente, singolarmente. A questi gli staccano la luce, gli staccano l'articolo 5, gli staccano il gas, gli staccano l'acqua, gli staccano, gli elevano la residenza, se hanno i figli non possono mancare andare a scuola, e forse neanche il medico, perché non avendoci una residenza, qual è il medico tuo di famiglia?
No, sono i problemi reali, cioè, che poi le persone stanno incontrando, perché ormai è un po' di tempo che viene applicato questo articolo 5, e Ettore ha ragione, nel senso che c'è il rischio dell'assuefazione, no? Dentro questo ragionare spesso lontano dalla realtà, quella vera che viviamo tutti i giorni, non ci rendiamo conto di quanto, o possiamo renderci conto di quanto siano pesanti questo tipo di attacchi alle condizioni di vita delle persone, quanto possono cambiare, stanno già cambiando la realtà in cui viviamo, che sicuramente non era meravigliosa, ma stanno facendo letteralmente precipitare. E chiaramente affrontiamo una parte di un decreto, che è il decreto Lupi, la legge Lupi, perché poi è stata convertita in legge nel maggio scorso, che è veramente da buttare via complessivamente, perché è una legge che dice sostanzialmente che non esiste più l'idea del patrimonio pubblico, dell'edilizia residenziale pubblica in Italia, che si sostiene di fatto il mercato, e che soltanto nel sostegno al mercato chi vive il problema della casa può sperare di trovare il suo spazietto di sussistenza, perché una vita dignitosa, quando non c'hai i soldi per pagare quel tipo di affitti che vengono proposti anche con l'housing sociale, anche col sostegno all'affitto, si tratta di cose lontane dal trovare una soluzione definitiva, ma soprattutto dalla portata di tantissime persone. Chiaramente ci sono alcuni articoli di questo decreto che sono stati oggetto di un conflitto più forte, ma la critica, credo che tutte le città che scenderanno anche in piazza questo fine settimana criticano complessivamente il decreto Lupi e le politiche che vengono messe in campo, sono quello, diciamo, il numero 3 rispetto alla vendita delle case popolari. Sta uscendo in questi giorni, perché sapete che era stata congelata la norma attuativa, insomma, non era stata più pubblicata per le tantissime proteste che erano avvenute soprattutto a Roma, insomma, rispetto anche al numero, alla mole di case popolari, insomma, che insistono nella città, e anche nella città consolidata, insomma, quindi dentro pezzi di città importanti. E mi sembra che sia cambiato tutto per non essere cambiato niente, insomma, sostanzialmente si procede alla vendita, a terzi, e dentro questo c'è anche l'idea di un'espulsione di quello che rimane dei ceti popolari dalla città consolidata, insomma, che non è più il centro, è un pezzo più grande di città, verso magari una periferia più lontana e fuori dal raccordo anulare. Quindi rimane questo dato, insomma, quindi non so se i compagni lo stanno commentando in queste ore, perché cominciano a girare dei documenti molto pesanti. L'articolo 5 è una vergogna assoluta. L'articolo 5 vuol dire far scomparire nell'invisibilità, nell'assenza completa di qualsiasi garanzia sociale, chi occupa. Quindi sostanzialmente si punisce per punire dei movimenti che hanno alzato la testa, o delle persone che hanno detto: io non ci sto a essere schiavo del mercato per tutta la vita, vado a occupare anche da solo un singolo appartamento perché voglio una vita dignitosa per me, per la mia famiglia, per le persone che mi stanno vicino. E va colpito, perché secondo me è un esempio, no? di come si può bucare le maglie di questo meccanismo, per cui o stai dentro il mercato o stai dentro i livelli che ti vengono dati, oppure vieni schiacciato. E quindi,
Luca, ti voglio fare una domanda, questa certo, pure a beneficio di chi ci ascolta. Una volta gli occupanti rispondevano, diciamo, a una determinata appartenenza sociale, no? Adesso, cioè, puoi fare una fotografia pure degli occupanti, sia come gruppi di occupanti sia a livello individuale? È cambiata sta mappa, cioè l'impoverimento del ceto medio la proletarizzazione, come viene detto, del ceto medio, ha portato famiglie di questo tipo che prima magari navigavano in un discreto benessere, si potevano permettere l'affitto di una casa, a dover, diciamo, prendere misure di questo tipo, a occupare.
Io credo che la lotta per, sì, casa ha vissuto tanti cicli, no? E, diciamo, negli ultimi soprattutto 10 anni, forse qualcosina in più, la composizione della lotta per la casa è una composizione molto migrante, sostanzialmente, per un fatto di condizioni di vita, ma secondo me anche per una disponibilità culturale alla lotta, no? E, a altri settori anche di periferia, insomma, diciamo, per dirla in questa maniera, si sono pensati più benestanti di quelli che erano. È chiaro che nel crollare delle condizioni di vita di una buona parte di questi soggetti ci si è dovuti riscoprire dentro necessità nuove, e con soggetti che hanno, per forza di cose, in qualche modo costretti dalle condizioni di vita, dovuto fare la scelta della lotta, rompere anche qualche muro di diffidenza, no? Perché le culture diverse, con chi vivo, come cucinano, e però alla fine, diciamo, sono stati parecchi in questi ultimi 2-3 anni a riavvicinarsi alla lotta per la casa, hanno scoperto anche dei legami umani, di solidarietà. La lotta ti cambia per questo, forse la lotta per la casa ancora di più, perché si vive anche insieme, no? Si vive fisicamente insieme, quindi si ricostruisce una capacità di affrontare anche i tanti piccoli problemi della vita, gli asili, il supporto, il lavoro che non sai fare, certo, no? Che se te lo vai a chiedere fuori ti costa il doppio. C'è un riscoprire, diciamo, anche dentro dinamiche complesse che non sono semplici, non voglio rivendere come, no, un, sì, Eden,
come idillia, che
le però cose. È evidentemente un pezzo di società che si rimette dentro delle forme di, non solo di lotta, ma dei legami reali, no, e quotidiani. Per cui si è riavvicinata una parte di questi settori, una parte va ancora riconquistata. Io credo che può essere, per esempio, quella parte di sfrattati per morosità di cui tanto si sta discutendo. E io credo che c'è da fare un lavoro sia, diciamo, di presenza nei quartieri, sia anche di carattere culturale. Cioè, noi non è capitato di rado di trovare persone che si avvicinano agli sportelli, che chiedono sostegno rispetto allo sfratto, poi si vergognano che venga fatto il picchetto sotto la loro casa nel momento in cui c'è bisogno di, proprio di difendere l'alloggio dal tentativo, sì, dell'ufficiale giudiziario e o della polizia di buttarlo fuori. Quindi va superata questa cosa, cioè non bisogna vergognarsi delle proprie condizioni di vita, bisogna ripensarsi anche contro stili e forme di vita diversi, senza vergognarsi appunto della nostra condizione di proletari, e con la disponibilità a entrare in gioco con pezzi di società che vivono gli stessi problemi, ma che magari vengono anche da paesi molto diversi. Io credo che lentamente questa cosa sta avvenendo, però è anche una degli sforzi maggiori che devono continuare a fare i movimenti per il diritto all'abitare.
Allora, abbiamo una telefonata. Pronto, Nunzio?
Ciao belli, come
stai? Ciao.
Tutto a posto? Ciao. Un particolare saluto.
Senti,
a Luca, che non ci sentiamo da parecchio
anche
tempo.
Anche io tanto, t'abbraccio forte.
Capitato che...
voi vi dovete abbracciare, a te non vi abbracciano altri.
Ancora non ci abbiamo avuto opportunità, praticamente.
Sì, spero che ci vediamo presto.
Senti, qui... Dimmi. Il sabato prossimo a Roma c'è questa manifestazione cittadina, diciamo, lanciata dal mondo di sotto, così è lo slogan, no? Riprendiamoci la città per cercare di resistere e di ripartire dai conflitti del diritto all'abitare, no? Dal diritto sociale di vivere la città, di riprendersi la città sul terreno sociale e non lasciarla alla speculazione. Invece è più questa giornata dovrebbe essere un viatico ufficiale di rilancio della manifestazione nazionale qui a Roma, se possibile, perché da fuori Roma aspettano che Roma chiama, prima che si muovano loro, all'arrivo dei nazi leghisti.
Certo.
Ecco, una risposta almeno deve essere a pari a quello che i compagni militanti antifascisti hanno dato ieri a Cremona.
Certo.
Insomma, ti fa capire questa cosa. Allora, volevamo un parere tuo di tutta questa situazione.
Vabbè, è chiaro che innanzitutto la canea reazionaria che sta montando dentro la società oggi si sconfigge con il conflitto e con la capacità comunque di rientrare dentro i territori e dentro i quartieri, dove spesso in una metropoli come Roma siamo assenti o non riusciamo comunque a uscire fuori dalla marginalità. È vero che in questi anni si è lavorato anche parecchio sulla nuova composizione sociale, quindi il diritto all'abitare ha assunto anche un altro profilo, cioè non è più solamente la lotta per la casa, ma anche il diritto appunto a scegliere e a trasformare il contesto in cui si vive, per cui spesso appunto chi occupa casa e poi anche dentro i quartieri, no, soprattutto anche quando prende casa, spesso nei quartieri nuovi dove va o dove lo mandano, praticamente poi diventa il volano per nuove lotte e nuova organizzazione, perché è chiaro insomma che il conflitto porta servizi, porta bisogni di prima necessità, porta strutture che altrimenti non ci sarebbero stati dentro alcuni quartieri. Io penso alla lotta di Ponte de Nona all'epoca, che oggi spesso, no, Ponte de Nona si vede come un quartiere dove ci sono tutti i razzisti, ma in realtà quel quartiere c'ha una storia, ci sono sacche di resistenza di classe, poi Luca lo può confermare, e quel poco che si è riuscito a conquistare si è conquistato con la lotta e con i conflitti. Questo è il primo elemento su cui occorre ragionare. Noi per esempio qui a Cinecittà stiamo cercando di tenere insieme i vari aspetti, quello delle vertenze sul lavoro, delle varie realtà diciamo lavorative che ci stanno, ma anche sul terreno del diritto all'abitare, sul terreno del diciamo della difesa ambientale, dei beni comuni, e per cui diciamo questo è il mare in cui noi dovremmo nuotare per sconfiggere la Lega e per sconfiggere soprattutto i fascisti che oggi dentro questa città, in questa nuova Santa Alleanza, stanno cercando di ricostruire un blocco sociale reazionario, perché la crisi non è detto che inevitabilmente produce effetti positivi per noi che vogliamo ricostruire una forza anticapitalista e una trasformazione appunto della società in una determinata direzione, ma può anche appunto alimentare una guerra soprattutto con i settori diciamo no più poveri, quelli che appunto non hanno la possibilità no, di pesare anche sul terreno sociale e politico, e che spesso cercano l'inclusione, cioè non contestano, no, perché anche per un migrante che arriva qua da una situazione di disperazione, chiaramente il fatto di passare il primo scalino anche sociale non è una cosa da poco. Ecco, io penso che questo sia il primo elemento, cioè costruire nei quartieri, di spalmare nei quartieri quel lavoro di organizzazione e di pratica sociale che in qualche modo ti permette di arginare i fascisti. E tanto c'è questa manifestazione, va bene, cioè è giusto che ci siano delle manifestazioni che vanno in quella direzione, perché quella manifestazione del 28 deve essere il punto di arrivo di un accumulo fatto in tutti i vari settori, diciamo non solo dove ci stiamo, ma anche cioè noi dobbiamo riuscire a costruire una grande manifestazione popolare che rifiuta i fascisti, che è determinata e che in qualche modo li accerchia. Non so quanto sia possibile raggiungere i fascisti, soprattutto per una forza come la Lega, Piazza del Popolo, insomma, voglio dire, questi saranno blindati, non sarà quel giorno che si potrà chiudere i conti con sta gente. Sicuramente quel giorno si deve sentire comunque una pressione, una determinazione appunto della Roma Democratica Antifascista, che in qualche modo deve anche tutelare tutti quelli che vogliono manifestare. Io per quanto riguarda la chiamata nazionale, ho visto ieri a Verona, insomma, i compagni a Cremona, i compagni insomma bene o male sono stati determinati, hanno tenuto botta, li hanno casati per ore, cioè riusciti anche in qualche modo a far pesare su ste carogne, no, la capacità del movimento, dei sabotaggi e le strutture che c'hanno, però chiaramente questo per quanto riguarda proprio i fascisti di Casa Pound, però ecco, è chiaro che quel giorno la grande forza nostra è quella di portare migliaia di persone incazzate che comunque lancino un segnale forte, ma soprattutto sarà nei giorni prima, ma soprattutto nei giorni dopo, insomma, che dovremmo averci la capacità di ricacciare questi elementi insomma reazionari, questa canea dentro le fogne da cui sono venute, anche se oggi comunque assumono un peso sociale purtroppo dentro il nostro paese anche abbastanza rilevante, insomma, come tendenza reazionaria che si sta affermando insomma qui. Io ecco, penso che il 28 deve essere una manifestazione enorme, popolare, di massa, determinata, e che mette in difficoltà i fascisti, insomma, i leghisti, coloro che pensano di venire dentro sta città e fa come gli pare.
Questi poi assumono queste assumono queste caratteristiche, sembrano di massa, sembrano così, perché qualcuno gli fa comodo, le sdogana, le riconosce, gli dà certo. spazio e gli dà ruolo. Per,
certo,
noi,
guardate,
per noi diventa tutta un'altra cosa, qualsiasi cosa facciamo, siamo i blacky block, siamo quelli sfascia carrozze e via dicendo. Penso che sta cosa ce la dobbiamo levare. Però forse il 28, come dici tu, potrebbe essere un limite quello, però ci abbiamo i giorni prima. Ricordiamoci certo. che la settimana prima noi ricordiamo l'uccisione dei fascisti di Valerio Verbano.
Vabbè,
quella è un'altra ricorrenza. E il 28 di febbraio ricordiamo Scialappa ammazzato dai fascisti lì a Cinecittà.
E infatti noi
allora
a Cinecittà
non è che possiamo
spostato,
pensare
no, è importante questa cosa, Ettore, la voglio dire. Noi abbiamo spostato come reti di zona anche la scadenza di Scialappa, proprio perché il 28 c'è sta questa manifestazione, quindi anche le scadenze per ricordare Roberto quasi sicuramente verranno spostate a un giorno prima. Insomma, poi chiaramente il fiore che ci vanno a mettere ci va pure il 28, però è importante che il 28 tutti i compagni, soprattutto di Roma, siano in piazza a tutelare tutti coloro che vogliono venire anche in piazza,
ecco.
perché non ci possiamo permettere di lasciare la piazza alla mercé della polizia o tanto più ai filtri di fascisti, insomma, perché poi voglio dire, è una giornata nostra, ma purtroppo sarà anche una giornata loro che si prepareranno, perché dovranno ospitare questi porci che verranno giù da
ma nord, però insomma. Sarà così, però gli dovevamo far capire che gli viene difficile. Non è detto che con le nostre iniziative preventive questi poi alla fine potrebbero ripiegare di qua,
sì,
come è successo già altre volte
dentro sta città, ecco, insomma qualcosa avviene dentro sta città, insomma ci sono appunto segnali che rifiutano praticamente questo, no, questa cavata di questi neouni appoggiati da ste quattro carogne, insomma, che ci stanno qui a Roma, che si chiamano Casa Pound e che stanno cercando di fare le stesse cose che ha fatto Arbatorata. Poi hai detto bene tu, Ettore, cioè questo qua è un metodo di lavoro che si sono dati, hanno fatto le riunioni, i convegni, sono andati giù in Grecia, i greci sono venuti qua e quindi voglio dire, però la Grecia ci insegna pure tante cose, appunto, per cui ecco dovremmo non solo vigilare ma soprattutto costruire organizzazioni sociali che schiacci sti pidocchi.
Bene, grazie, ti ringraziamo,
oh,
buona manifestazione, so che stai andando.
Ci avevamo un'iniziativa pure noi giù a Cinecittà, per cui la radio va a sentire a pizziche e bocconi in macchina. Un saluto a Pugno Chiuso a tutti quanti.
Ciao
belli, ciao.
Ciao. Bene, insomma, voglio dire, la questione è che io vorrei essere più ottimista. Una telefonata?
Aspetta, vai avanti.
No, vorrei essere più ottimista pure di Nunzio, perché il lavoro fatto preventivo potrebbe indurre che per motivi di sicurezza anche loro,
sì.
Se non ci vengano è meglio.
Pronto?
Pronto?
Sì?
Sì, io sono Fulvio.
Sì?
Volevo riprendere un attimino un argomento che ha accennato Ettore all'inizio dell'introduzione, sul fatto della dignità e del fatto della mobilità. Io vivo in periferia e quando la mattina vado alla fermata, io sto a San Basilio e aspetto l'autobus, è una tragedia, perché io non so a quando passa quest'autobus e quando fa freddo e piove, guarda, è un'esperienza terribile. E questo ha a che fare con la dignità delle persone. Che dignità ha una persona che è costretta a stare alla fermata dell'autobus senza sapere quando passa l'autobus, quando c'è vento, quando c'è... Allora, una cosa molto semplice, noi dovremmo pretendere, come esiste già in tutte le metropoli europee, si parla tanto di paragonarci all'Inghilterra, alla Germania e quelli là. In tutte queste capitali, a ogni fermata di autobus c'è l'orario di passaggio dell'autobus. Perché io devo stare a aspettare senza sapere quanto viene l'autobus? Se io so quando passo l'autobus, io scendo da casa 5 minuti prima. Oppure vado a prendermi un caffè al bar, piuttosto che devo stare lì a aspettare quanto viene e quanto viene. Guardi, questa è una cosa a costo zero. Se noi riusciamo a ottenere che alle fermate degli autobus ci siano gli orari di passaggio, come c'è a Londra, come c'è a... a Stoccolma, come c'è a Vienna, come c'è a Berlino. Questo è una cosa al costo zero, e questo risolve. Molta gente la mattina, come me, volentieri lascerebbe la macchina a casa. Io ho l'abbonamento dell'ATEC perché voglio effettivamente fare in modo che si diminuisca il traffico nelle città.
Va bene.
Io lascio la macchina, se sto quando passa l'autobus, se noi riusciamo ad avere questo, per fare questo bisogna mobilità. Io volentieri mi metto a disposizione, se c'è sul mio quartiere un movimento, un comitato che fa una lotta per questo genere, è una lotta a costo zero, e noi dobbiamo fare in modo che sia migliorato il servizio in superficie dell'ATAC. Lasciamo perdere le metropolitane che costano un sacco di soldi, è il servizio in superficie. Noi su questo punto possiamo avere dalla nostra parte anche un sacco di immigrati, perché quegli immigrati che la sera scendono dalla metropolitana a Ponte Marmo e poi stanno delle ore ad aspettare l'autobus che li porta fuori, questa è una cosa che coinvolge anche questi immigrati. Noi, se noi facciamo questa lotta, noi portiamo con noi anche questi immigrati che ormai cominciano ad essere tantissimi.
Va bene, grazie. Ok, grazie. In ogni modo la manifestazione del 31 chiama pure per queste cose qua. Il problema è che l'orario di passaggio alla fermata ci potrebbero pure essere, anzi ce li mettono pure scritti in certi posti pure in maniera elettronica. Rimane il fatto che se l'autobus non esce dal deposito non passa, capito?
Non c'è display che tenga.
A voi ammetti i display. Il problema è che questi si sono magnati pure le ossa dell'ATAC e gli autobus si sono fermi perché nessuno le ripara, i nuovi non le comprano. E allora eccolo che fa. Vabbè. Pronto?
Pronto, ciao, buongiorno compagno.
Buongiorno.
Sentite, come anche quest'ultima telefonata ha evidenziato, no? Adesso lasciamo perdere magari il tema in sé, anche se non dobbiamo lasciarlo perdere, perché ovviamente ci pesa parecchio a tutti quanti, coloro i quali, insomma, come lavoratori, studenti, insomma, ci muoviamo in questa caotica città. Cioè, noi alla fine qui anche per quanto riguarda la manifestazione del 31, cioè dovremmo, come dire, aggregarci e manifestare e fare, come dire, una lotta di classe, ma contro chi? Contro le istituzioni, perché il 31, relativamente alla lotta per il diritto alla casa, andiamo a contestare decisioni parlamentari e governative, quindi decreto Lupi e compagnia bella. Contro tutto quanto quello che succede a livello di ACEA, AMA, ATAC, per quanto riguarda la situazione di Roma, abbiamo il conflitto contro le municipalizzate e quindi contro appunto le strutture governative territoriali. Quindi alla fine, cioè, anche a Cremona, sì, volevamo andare a prendere, come dire, per le orecchie quei fascistelli del cavolo, di cui sarebbe magari anche bello magari avere i nomi e i cognomi, no? Perché i compagni di Cremona penso che li conoscano, e quindi anche avere, come dire, un'anagrafe di questa gente non sarebbe male, per andare a vedere poi magari un domani se escono fuori i Carminati pure da lì, perché i Carminati qui, come dire, li conosciamo soltanto da 3 mesi a questa parte, e a livello popolare non li conosciamo per niente, quindi magari è meglio, come dire, fare qualche informazione preventiva. Però a prescindere da questo, cioè, noi adesso avevamo lì a Cremona strutture governative come appunto Celerini, come al solito, Carabinieri, eccetera, eccetera, che stavano lì a difenderli. Quindi il primo è a difenderli e a gasare noi altri. Quindi, come dire, il primo problema che abbiamo in ogni caso è sempre avere il conflitto aperto nei confronti di strutture governative e parlamentari e dei loro lacché, ruffiani e compagnia bella, così come quando ci troviamo di fronte alle lotte che dovremmo fare per il 31, almeno, come dire, io la vedo così. Cioè, non è che adesso ci abbiamo le manifestazioni contro, che ne so, i Mezzaroma, i Caltagirone, che dovrebbero essere quelle sacrosante, perché noi a sto punto dovremmo andare direttamente a contestare e a prendere a calci i mandanti, perché i mandanti sono questi, non è che sono altri, insomma. Sappiamo benissimo chi è da chi sono controllate le strutture governative e compagnia bella. Mentre invece, come dire, adesso noi dobbiamo andare a contestare azioni statali, e quindi io almeno non riesco a capire come si possa riuscire a far cambiare le cose anche a livello locale, se non con una azione che vada direttamente ai mandanti di queste cose qua, cioè noi ce ne andiamo a prendere con i loro ruffiani, insomma, e va bene, anche giusto questo, perché ci mancherebbe pure. Però in ogni caso abbiamo i burattinai che stanno lì tranquilli e che una volta avevano Letta, poi hanno Enrico Parlo, poi vabbè anche lo zio, poi abbiamo avuto prima i Monti, Berlusconi, adesso i Renzi, e domani ne avremo altre decine e centinaia, così come sono decine e centinaia presenti in Parlamento e che adesso cominciano a fare maretta e bordello perché gli vogliono approvare una legge elettorale che li butterà via alcuni di loro, molti di loro, dal Parlamento. E tutta questo montare di indignazione da parte di questi buffoni in Camera dei Deputati e Senato, io e noi non l'abbiamo vista con il Job Act, con appunto il decreto Lupi e compagnia bella. Torno a ripetere, noi il nostro primo problema, il nostro primo nemico a questo punto è lo Stato, e basta, cioè non abbiamo altri. Vabbè, ciao compagno.
Va bene, ciao, grazie. Ma guarda che noi non è che la pensiamo diversamente da come dici tu, perché è evidente che una battaglia per la difesa dei ceti popolari, per i diritti dei lavoratori, dei precari, dei pensionati, delle fasce più povere, non è una battaglia solo contro i burattini, è una battaglia contro i burattinai, è una battaglia contro le misure che questo Stato, questo governo mettono in atto, è una battaglia contro il Jobs Act per quanto riguarda il lavoro, è una battaglia contro i decreti le misure che hanno preso per quanto riguarda le pensioni i governi che si sono succeduti, è una battaglia contro le misure dell'Europa. Siamo d'accordo, qui il problema resta uno, cioè come si organizza una forza tale per contrabbattere, diciamo, avversari di questo tipo. Sappiamo che gli avversari principali risiedono nella grossa finanza, nella grossa economia, sappiamo che chi tira le fila sta in Europa, sappiamo che a volte chi tira le fila ha il volto coperto, però sappiamo anche che per fronteggiare questa situazione, partendo da un incremento, da una sollecitazione delle lotte e da una loro progressiva unificazione, si vada a colpire coloro che, quelli che dicevi tu, i burattinai, che sono lo Stato, il governo, queste istituzioni fradici. Ma abbiamo una telefonata.
Sì, l'abbiamo chiamato noi e noi facciamo questa giornata del 31 per arrivare a costruire sto blocco sociale, a trasformarlo come lotta di classe. Perciò non è che trascuriamo, c'è tutto dentro questa situazione, ecco perché dovremmo essere una giornata che non è che riguarda solamente chi è coinvolto, ma che va oltre. In ogni modo ci abbiamo Paolo, che si è dato Ciao. Da solo gli arresti domiciliari, purtroppo, perché quello è fortunato, no? Prima l'hanno tenuto chiuso per casa per tanti mesi, adesso c'ha male al ginocchio, non è potuto essere presente qua, l'abbiamo raggiunto ai domiciliari noi, e dato che ha ascoltato la trasmissione gli diciamo da darci un suo contributo, come la vede, cosa pensa di quello che abbiamo detto. Ci hai senti?
Sì, buongiorno.
Buongiorno
a tutti, un saluto a Luca. Io penso questo, intanto, che quello che sta accadendo intorno alla costruzione del 31 ha due aspetti, mi sembra di averlo capito anche dalle cose che sono state dette da chi è intervenuto. Uno riguarda la costruzione materiale della mobilitazione, no? Dentro i territori, dentro le occupazioni, dentro le lotte. L'altro è il rapporto tra gli attivisti, tra le attiviste, cioè tra coloro che ancora costruiscono meccanismi di resistenza e di possibile organizzazione dentro questo paese e in questa città. questi due aspetti devono camminare insieme, anche se sono a volte complicati, se ci sono dinamiche che vengono messe in campo di politicizzazione della discussione o di a volte polarizzazione delle posizioni, no? C'è sempre la dinamica dell'egemonia politica che emerge, eccetera, eccetera. Però credo che ci sia una ricchezza comunque dentro quello che sta accadendo, anche laddove si manifestano differenze, laddove è difficile costruire passaggi comuni, e spesso sono proprio i territori a essere gli spazi di unificazione, di possibile organizzazione comune, di superamento anche di alcune posizioni, cioè sono le lotte. Cioè quell'idea di assemblare i cespugli, anche Rodotà mi sembra che è stato abbastanza critico rispetto a questo, sta per essere superata, e credo che debba essere superata completamente. Cioè l'idea dell'assemblaggio delle posizioni politiche, delle forze sociali, delle realtà più o meno organizzate è all'ordine del giorno, e invece sta diventando sempre più interessante la contaminazione, il confronto, la costruzione comune di mobilitazioni. Noi il 31 l'avevamo lanciata con questo spirito, e credo che debba proseguire con lo stesso spirito, e questo può dare un enorme contributo anche alla costruzione del 28. Pensiamo che intanto ci sia necessità di costruzione, sì, anche quotidiana, anche paziente, ma ci sia anche necessità di rotture evidenti. Cioè quello che è accaduto a Cremona ieri ci racconta questo. Cioè, se chi si è mobilitato in quella città non avesse prodotto quel tipo di pratiche e non avesse provato a raggiungere la sede, come ha tentato di fare più volte ricevendo 456 lacrimogeni, questo è il dato che dava oggi Cremona Oggi, un quotidiano di quella
quello
città.
Quello che ho visto io erano più di 456, perché c'era,
però per dare dei numeri proprio che sono impressionanti comunque, no? Il gasamento di una città, eccetera. Ecco, se quelle pratiche non fossero state messe in atto nella giornata di ieri, credo che non avremmo rappresentato un fatto, che ieri le forze dell'ordine hanno difeso lo spazio di Casa Pound come se fosse uno spazio istituzionale, cioè lo hanno difeso come se difendessero un ministero, come se difendessero un altro luogo di questa natura. Cioè c'è un meccanismo di istituzionalizzazione profonda di questi percorsi, la Lega, Casa Pound, dentro una dinamica che ha una funzione. Allora, se questa roba ha questo tipo di caratteristiche dentro questa società, è naturale che noi dobbiamo immaginare come costruire l'antidoto a questa roba, e l'antidoto si costruisce sì con il lavoro paziente nei territori e nelle lotte di tutti i giorni, ma si costruisce anche con rotture evidenti della legalità che ci vogliono imporre. Cioè c'è una legittimità dei nostri percorsi e delle nostre pratiche che va affermata a prescindere anche da quelle che poi sono le famose prese di posizioni successive, no? Cioè le prese di distanze, tutta quella discussione che si apre su come si deve fare l'antifascismo, su come si devono fare le lotte, su come si deve portare avanti la pratica quotidiana. Ecco, questa roba sta diventando stucchevole e fastidiosa, perché riproduce un'idea che si può stare comodi dentro dei percorsi di lotta. Dentro dei percorsi di lotta non c'è spazio per la comodità, non c'è spazio per la tranquillità. Noi dobbiamo produrre inquietudine, agitazione, dobbiamo produrre costruzione e movimento di lotta, ma dobbiamo anche essere in grado di essere minaccia, perché se non siamo questo perdiamo di vista la nostra funzione. Se noi non siamo in grado di minacciare una possibilità altra di rottura con questo modello di sviluppo, che invece si tende a riprodurre continuamente, anche quando si ragiona sulle forme della rappresentanza e del governo possibile di eventuale ispirazione greca, chiamiamola così per comodità, si rischia dentro questo paese di produrre una fascinazione che però nasconde un forte opportunismo. Ecco, io penso che da questo punto di vista invece la rottura deve essere forte e definitiva, e questo sta già avvenendo dentro le pratiche di riappropriazione, dentro le lotte, dentro le pratiche che abbiamo visto ieri a Cremona, senza esaltarle, però sono necessarie, perché poi insieme a queste, in tante città,
si sta provando a costruire invece sedimentazione, rapporti, legami, rete, costruzione materiale del conflitto, rapporti di classe che cambiano, cioè non è che non si sta facendo, però sono anche necessari momenti di questa natura. Il fatto che il 31 si stia costruendo in tante città d'Italia e che questa cosa possa diventare un trampolino di lancio importante verso le mobilitazioni di febbraio, ma anche quelle verso maggio dell'Expo, eccetera, eccetera, è un passaggio fondamentale, un contributo dei percorsi che, di abitare nella crisi, che sta dando al percorso comune. Per cui non può essere considerata la manifestazione del 31 la manifestazione degli sfigati della lotta per la casa, ma deve essere considerata la manifestazione di costruzione di passaggi più importanti rispetto al diritto alla città, rispetto al contropotere possibile che si sviluppa dentro il nostro paese. Noi siamo dentro questa partita, il dibattito è aperto, e se c'è una volontà di costruire passaggi più importanti, credo che deve camminare di pari passo alla costruzione delle lotte. Il confronto tra gli attivisti, tra le attiviste, deve essere produttore di qualcosa che oggi non c'è, non può essere assemblaggio generalizzato di esperienze di lotta, ma deve essere la costruzione di un nuovo spazio del conflitto.
Bene, se diciamo hai fatto pure un punto di cosa, però diciamo una cosa, no? Per uscire da questo settarismo che molti gruppi si preparano, io lo dico, le cose che si annunciano, pure questa del 31, adesso tanto ci facciamo un attimino da autocritica, no? Non è che riunisse il gruppo e lancia la data, la giornata e l'arte si mobilita, no? È ora che da oggi in poi, no? Quando vogliamo fare un'iniziativa che è così ampia, che non riguarda molte tematiche, non la specificità, io penso che bisogna costruirle e farle chiamare insieme, perché pure il 31 purtroppo è stato questa cosa.
Posso dire una cosa, un minuto solo, per spiegare meglio quello che stai dicendo, perché secondo me è centrale. Allora, il 31 nasce dentro un'esperienza che è in rete a livello nazionale, che è abitare nella crisi, e nasce dalle necessità di questa rete, no? Dalle specificità che ha, dalla questione della lotta per il diritto all'abitare, per cui il 31 veniva individuato come data importante di costruzione nazionale rispetto alla questione degli sfratti, rispetto alla questione degli sgomberi, ciò che stava avvenendo a Milano, eccetera, eccetera. Per cui nasce da una specificità, però siccome non ci sentiamo, come si dice, sufficienti a noi stessi, pensiamo che bisogna anche sfruttare queste date che nascono da specificità uniche rispetto alla costruzione di passaggi più in avanti, cioè noi ci mettiamo a disposizione del confronto e della discussione comune per costruire passaggi più importanti e più in avanti. Ecco, questa del 28 è un'occasione che ha queste caratteristiche, questa del 28 febbraio va sfruttata, e bisogna capire come quella data possa diventare uno strumento anche di maggior confronto, di allargamento e di costruzione comune di una mobilitazione. In questo senso vanno bene tutte le iniziative che da qui a quella data si mettono in campo con questo tipo di predisposizione, momenti di confronto, discussioni, mobilitazioni, iniziative. Però bisogna far capire bene che Roma non vuole Salvini e i suoi amici di Casa Pound quel giorno, e che l'obiettivo principale è impedire quella mobilitazione. Poi è chiaro, ci sono tutti gli aspetti collaterali di natura materiale, però credo che far vivere dentro la città una presa di posizione di questa natura, che non sia soltanto di questo o quel pezzo, di questo o quel movimento, ma che sia una presa di posizione della città intera, che esprime nei confronti di Salvini la propria assoluta non disponibilità ad accoglierlo, creerà le condizioni affinché la situazione cresce. Io credo, da questo punto di vista, il 31 è una data a disposizione di questo percorso e niente di più.
Bene. Io vedo una cosa rispetto alle cose che diceva Paolo, che chiaramente condivido, perché sono anche frutto di riflessioni comuni e di un lavoro comune. C'è da una parte un capitolo importante, no, di riflessione, che è legato a diciamo all'idea che noi
discutiamo da un po' di tempo di come si possa uscire da meccanismi, no, di sommatoria, o che mettono insieme un parlarsi di chi si parla già da tanti anni, che è chiaramente utile, ma l'idea di un processo invece che abbia una doppia freccia, insomma, che arrivi nei territori, se contamini dentro i conflitti, che costruisca nuovo attivismo, nuovo protagonismo, quindi sedi e percorsi anche di natura nuova, non che noi ce l'abbiamo in tasca, chiaramente nessuno pensa di averli in tasca, ma l'idea di costruire delle forme, anche un modo di fare politica un pochino diverso rispetto alle stagioni che abbiamo avuto alle nostre spalle, insomma, che dentro appunto sfide nuove che ci chiamano anche a consumare questi cambiamenti, queste sfide in fretta. Rispetto al 31 il percorso è chiaro, c'è anche una specificità romana, no? C'è anche Mafia Capitale, c'è anche l'idea di lanciare la sfida ad una giunta prima che questa richiuda, diciamo, una fase di riassetto degli equilibri di governo di questa città, tutta a nostro sfavore, con le privatizzazioni, con il massacro ancora dei territori dal punto di vista urbanistico e quant'altro, no? Le cose che dicevamo prima, questa partita bisogna provare a giocarla insieme. E il terzo elemento rispetto alla questione dei Salvini, anche un po' per le telefonate che ho sentito prima, anche le cose che diceva Nunzio, con cui condivido, diciamo, un'analisi della situazione che abbiamo di fronte, però noi dobbiamo rompere una timidezza, secondo me, prima lo facciamo e meglio è, perché una città intera, non soltanto i compagni e le compagne più attivi o le lotte già esistenti, possono rispondere alla chiamata e rifiutare questi personaggi, Salvini e Casabound, che vengono a Roma, diciamo, costruendo un passaggio politico che ha un valore nazionale. Per cui quello che dobbiamo produrre è non soltanto perché c'è un prurito da parte nostra a digerirli, ma perché bisogna fermare questa capacità di entrare dentro i settori popolari, di costruire consenso, e noi dobbiamo fisicizzare questo rifiuto ed aprire quindi nel paese il dibattito. Ma perché i movimenti di lotta per l'abitare, quelli che si battono contro gli sfratti, quelli che occupano insieme a chi la casa non ce l'ha, quelli che si battono per riconquistare i diritti sul lavoro, contro le discariche, perché tutti questi che vogliono cambiare, che non si contaminano col potere, poi invece vanno a cacciare via questi, cioè o l'una o l'altra, cioè chi è la vera opposizione dentro questa realtà, chi è il cambiamento? Noi questo dibattito dobbiamo aprire con coraggio e chiamando una città intera e forse un paese a mobilitarsi con noi per impedire che quella manifestazione venga svolta. Adesso se ci riusciamo o non ci riusciamo, se ci riusciamo in pieno o no, ci vorrebbe la sfera di cristallo per deciderlo, ma la chiamata, il segnale politico che va dato invece deve essere estremamente chiaro.
E noi ci siamo obbligati a provarci, perché per sapere se ce la facciamo o meno ci dobbiamo provare, perché se no, se non combatti ha perso già senza aver combattuto, no? Cioè, allora noi ci dobbiamo fare, io penso che ci avemo le motivazioni politiche e la capacità di rendere molto difficile quella giornata. Non può essere un altarino che se lo giocano liberamente, come magari a Salvini gli riesce alla Val Brembana, no? Ma a Roma non può essere consentito. E ricordo sempre a tutti che siamo al 70° anniversario della liberazione del nazifascismo. O ce lo siamo scordati, oppure l'antifascismo è diventato un fatto romantico, no? Bella ciao, la cantiamo per emozionarci e poi chiuso, finito là, bella ciao, usciva, no? Anche se la canzone dice che una mattina si è svegliato e ha trovato l'invasore, si è svegliato, cioè prima che faceva? Dormiva? Ecco, adesso noi stiamo dicendo svegliate prima, no? Che l'invasore è già in campo, cioè non aspettare che ti svegli una mattina.
Beh, bisogna insistere su un punto, lo faremo poi anche nella puntata diciamo del prossimo.
Ci abbiamo Luca, Luca
eventualmente. Ah, Luca, allora sì, se c'è Luca, se c'è la telefono.
E Luca, già Paolo.
Vedi che
no,
adesso
ti
sei sbagliato te.
Se stai in linea, se devi dire qualcosa, no, poi lasciamo liberare.
No, io
se no taci per sempre.
Di aver detto tutto. Buon lavoro, ciao.
Ciao. Senti,
ciao, ciao.
Io dicevo questo, bisogna insistere su questa questione, poi la prossima domenica faremo pure il resoconto del 31, che la manifestazione è sabato, e vedremo quali sono i prodromi, i segni premonitori per del 28, già ci avremo diciamo un termometro. Però insistere sulle questioni che adesso riprendeva Luca, ma che già aveva ripreso Paolo e il Nunzio nelle telefonate precedenti, io credo che sia un elemento fondamentale. Cioè qui la cosa, il 28 non va sottovalutato non solo per un impeto di carattere diciamo democratico, morale, i 70 anni della, come ha ricordato tre volte nella puntata di oggi Ettore, i 70 anni da anniversario della liberazione, cose fondamentali, cioè un dato politico di fondo, cioè questa diciamo unione fascisti-leghisti è un'unione che non manifesta soltanto l'esigenza di creare un blocco politico elettorale. Qui c'è il tentativo di una costruzione, peraltro in atto, di un blocco sociale di tipo reazionario che prende tutta diciamo, la spina dorsale dell'Italia. Qui tra l'altro, se volessimo essere diciamo pure precisi, la Lega ha cambiato totalmente natura. Cioè la Lega era nata come una proposta locale, delimitata in una determinata area, con vocazione indipendente. Questi sono diventati un'altra cosa, sono diventati essi stessi una forma di neofascismo, una forma politica reazionaria. E allora il tentativo loro è quello della costituzione di un blocco sociale che può trovare, e sta trovando già in parte purtroppo, può trovare una rispondenza nei strati popolari, in quelle fasce diciamo di popolazione che abita nelle borgate, in situazioni più disagiate. Quindi l'importanza del 28, che va costruita nei prossimi giorni perché si determina una risposta all'altezza della situazione, è proprio questa, è una controrisposta da parte nostra, da parte di tutto il movimento, di tutto il movimento. Non ci devono essere defezioni, insisto su questa questione, non ci si deve far stornare da altre situazioni. Deve essere centrale questa questione, perché deve essere una risposta politica, perché è essa stessa diciamo l'embrione sulla base dell'anticapitalismo, dell'antifascismo, dell'antagonismo, della costruzione di un allargamento del blocco sociale che trovi attraverso quello che diciamo l'unificazione delle lotte. Ma qui Luca è stato molto preciso: unificare le lotte non significa metterne una sull'altra, appiccicarle in maniera giusta apposta, significa confronto. Queste scadenze sono anche motivo di confronto, di ricerca di percorsi nuovi attraverso i quali manifestare un'esigenza politica, creazione anche di una, come posso dire, di una proposta politica più generalizzata da parte del movimento. Si tratta di costruire questo qui, noi abbiamo queste occasioni e ne possiamo disperdere.
Allora, noi abbiamo diciamo chiuso il nostro tempo, no? Domenicale, perché ce n'avevamo molto tempo ancora da fare. Intanto poi se lancia un appello finale, no, voglio dire tu Luca, i compagni per la necessità di partecipare. Intanto per esempio ricordiamo che l'anagrafe a via Petroselli è occupata da parecchio tempo, i compagni, no, passate, portate solidarietà, andate a vedere, parlatevi, no, su questa cosa. E l'altra cosa che come mi aspetto, proprio per quello che dicevo prima, che si faccia un'assemblea cittadina di tutte le realtà di movimento romane, tutte, per ragionare sia, se si fa, perciò deve essere fatta dentro la settimana, sia per 31 e sia per ragionare con quale cose possiamo stare in piazza il 28. Se deve nascere, non aspettiamo che qualcuno prende già l'iniziativa, qualcuno già l'ha preso l'iniziativa, però va a canossa, cioè non è che a noi ci interessa, no? Saranno pure argomenti interessanti, però se a Roma ci stanno i fascisti, io non me ne vado a Milano, no? È chiaro che questa situazione, noi questa cosa dovremmo superare, non possiamo pensare che tutte le volte, perciò chi pensa che Roma non può consentire questa manifestazione, vediamoci, ragioniamo e poi decidiamo come stare in piazza. Quale iniziative intraprende per quella giornata? Insomma, io penso che in questo modo può essere finita. È chiaro che sabato prossimo tutti quanti saremo a manifestare per le vie di Roma per il diritto, diciamo, di quelli di sotto. È finita, no? C'è un detto calabrese che dice: una volta l'uno un cavallo ciuccio. Ma fino adesso ho fatto il somaro, fammi montare pure a me sopra sto somaro ogni tanto. E cominciamo dal 31 di dicembre, cominciano una stagione di conflitto vero, reale, cioè se no stiamo sempre sotto e usciamo.